Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
June restò ancora un momento sdraiata, poi sollevò un po' il busto, si dette una ravviata ai capelli, tirò fuori dal letto una gamba dopo l'altra e prese a infilarsi le calze. Lui non fece il minimo gesto per trattenerla. Si vestì anche lui. Allora lei disse, senza alcun astio, «Posso andarmene da sola? Non c'è bisogno che mi accompagni». «Invece sì». «Meglio di no. Potrebbe ritelefonare». «Credi? Se sospetta qualcosa, chiamerà di nuovo». «Scusami». «Di che?» «Niente di lasciarti andare così». «È colpa mia». Gli sorrise e quando fu pronta, quando si fu accesa una sigaretta, gli si avvicinò, gli dette un bacio leggero, molto fraterno, sulla fronte. Con le dita cercò le dita di lui, gliele strinse e sussurrò «Buona fortuna». Dopo, lui si sedette in una poltrona, vestito a metà, e rimase lì ad aspettare per il resto della notte. McKay non telefonò. E il primo segno del nuovo giorno fu la lampada che si accendeva nella camera del piccolo sarto ebreo. Forse Combe si sbagliava. Forse le cose sarebbero andate avanti così all'infinito e l'amore gli avrebbe riservato sempre nuove scoperte. Il suo volto era impassibile, si sentiva stanchissimo, prostrato nel corpo e nella mente. Non aveva neanche l'impressione di pensare, ma piuttosto la convinzione, come una certezza diffusa in tutto il suo essere, di aver cominciato ad amare davvero Kay soltanto quella notte, o comunque di averne avuto la rivelazione soltanto quella notte. Per questo, quando la luce del giorno venne a sfiorare i vetri della finestra e a smorzare la luminosità della lampada sul comodino, si vergognò di quanto era accaduto. Probabilmente Kay non capì, non poteva capire, non poteva sapere, per esempio, che in quell'ora di attesa all'aeroporto La Guardia lui aveva continuato a domandarsi, non per sentimentalismo, ma solo perché era consapevole dello stato dei propri nervi, se avrebbe retto allo shock. Tutto ciò che aveva fatto quel giorno, tutto ciò che si sentiva adesso dentro, era inevitabilmente così nuovo per lei che avrebbe dovuto, in un certo qual modo, rieducarla. E quello che continuava a chiedersi con angoscia era se lei sarebbe stata ancora in sintonia, se avrebbe accettato, se sarebbe stata in grado di seguirlo, di spingersi così lontano insieme a lui. Ecco perché, fin dal mattino, non aveva fatto niente di ciò che da diversi giorni si era ripromesso di fare quando lei fosse tornata. Non si era neanche curato, neanche degnato di cambiare la federa del cuscino sul quale June aveva posato la testa, né aveva controllato che non ci fossero tracce di rossetto. A che scopo? Si sentiva così al di fuori di tutto questo. Erano cose talmente superate. E neppure si era preoccupato di ordinare una cenetta al ristorante italiano, o di vedere che cosa ci fosse da mangiare e da bere nel frigorifero. Come aveva passato la giornata? Kay non sarebbe mai riuscita a indovinarlo. Pioveva ancora, una pioggia più sottile e sommessa, e lui aveva trascinato una poltrona davanti alla finestra, aveva scostato le tende e si era seduto. La luce del giorno era cruda, spietata. Il cielo apparentemente opaco aveva però dei riflessi che facevano male agli occhi. Ma era meglio così. I mattoni delle case di fronte, intrisi di pioggia, avevano un colore orrendo, le tende e le finestre erano di uno squallore desolante. Ma forse lui neppure li guardava. Più tardi si rese conto con stupore di non aver prestato attenzione neanche per un attimo al piccolo sarto, al loro feticcio. Era molto stanco. A un certo punto aveva pensato di andare a sdraiarsi per qualche ora, ma poi era rimasto lì, con il colletto sbottonato e le gambe allungate, a fumarsi una pipa dopo l'altra, lasciando cadere la cenere sul pavimento. E all'improvviso, verso mezzogiorno, dopo essere stato pressoché immobile fino a quel momento, era andato al telefono e aveva chiesto, per la prima volta, una comunicazione internazionale, un numero di Hollywood. «Pronto? E lei, Ulstein? Non era un suo amico. Di amici ne aveva laggiù, registi e attori francesi, ma non aveva nessuna intenzione di rivolgersi a loro. Parla Combe, sì, François Combe. Come? No, sto parlando da New York. Sì, carissimo, lo so che se avesse avuto qualcosa da propormi mi avrebbe scritto o telegrafato. Non l'ho chiamata per questo. Pronto? Non interrompa, signorina. Un orribile personaggio, quell'Ulstein, che François aveva conosciuto a Parigi, non al Fouquet, ma fuori, mentre andava su e giù per il marciapiede antistante per far credere di star uscendo dal locale. Ricorda la nostra ultima conversazione? Lei mi disse che se ero disposto ad accettare delle parti non di primo piano, o meglio, per parlar chiaro, delle particine, avrei trovato sicuramente di che campare. Come? Sorrise con amarezza, prevedendo l'arroganza sussiegosa dell'altro. Sì, è più preciso, Ulstein. Non le sto parlando della mia carriera. Quanto a settimana? Sì, sì, qualsiasi parte. Ma accidenti, questo non la riguarda. È solo affar mio. Risponda alla mia domanda e lasci perdere il resto. Il letto sfatto e di fronte il rettangolo grigio della finestra. Due chiazze, una di bianco crudo e una di grigio freddo. E lui che parlava con voce tagliente. Quanto? $600? Quando va bene? Ok, 500. È sicuro di quello che dice? È disposto a firmare un contratto, diciamo, per 6 mesi a queste condizioni? No, no, non posso confermare subito. Domani, probabilmente. No, nemmeno. La richiamerò io. Kay di questo non sapeva niente. E forse si aspettava di trovare l'appartamento pieno di fiori. Lui ci aveva anche pensato, ma poi a quell'idea aveva alzato le spalle con aria sprezzante. Magari aveva ragione a pensare che lei non sarebbe stata in sintonia. Aveva avuto troppa fretta. Si rendeva conto di aver percorso in così poco tempo un cammino lunghissimo, incommensurabile, un cammino che gli uomini impiegano anni e anni a percorrere, e quelli che arrivano fino in fondo ci mettono tutta la vita. Uscendo di casa aveva sentito suonare delle campane. Era sceso in strada col suo impermeabile beige e si era avviato con le mani in tasca. Un'altra cosa che Kay non avrebbe mai potuto immaginare. Erano le 8 di sera e lui stava camminando da mezzogiorno, fatta eccezione per il quarto d'ora che aveva impiegato a mangiare un panino, appoggiato al bancone di una caffetteria qualsiasi, senza nemmeno curarsi di scegliere il locale, tanto la cosa gli era indifferente. Aveva attraversato il Greenwich Village in direzione dei Docks e del ponte di Brooklyn, ed era la prima volta che percorreva a piedi il gigantesco ponte di ferro. Faceva freddo e piovigginava. Il cielo era basso, con densi nuvoloni grigi. L'East River scorreva con onde rabbiose e creste bianche di spuma. Le sirene dei rimorchiatori urlavano infuriate, e delle orribili imbarcazioni scure dal fondo piatto trasportavano, come fossero tram, il loro carico di passeggeri lungo una rotta immutabile. Gli avrebbe creduto se le avesse detto che era venuto all'aeroporto a piedi. Si era fermato solo un paio di volte in un bar di quart'ordine, le spalle dell'impermeabile tutte bagnate, le mani sempre affondate nelle tasche e il cappello pieno di pioggia, come un eroe da romanzo. Non si era mai avvicinato a un jukebox, non ne aveva più bisogno. E quello che vedeva intorno a sé, quel pellegrinaggio in un mondo senza colori, in cui delle sagome scure si agitavano nel raggio luminoso delle lampade, quei negozi, quei cinema rutilanti di luci, quei locali in cui si vendevano salsicce o dolci nauseabondi, quelle macchinette mangiasoldi, quelle altre con la musica e quelle con le palline da gettare in tanti piccoli fori, insomma tutto ciò che una grande città ha saputo inventare per ingannare la solitudine degli uomini, adesso lui poteva finalmente guardarlo senza panico né disgusto. Lei sarebbe stata lì, fra poco. Gli restava un ultimo residuo di angoscia e se lo portava dentro passando da un isolato all'altro, in mezzo a quelle case, cubi di mattoni lungo i quali corrono scale in ferro da utilizzare in caso d'incendio, in cui viene da chiedersi come faccia la gente ad avere il coraggio non tanto di vivere, il che in fondo è abbastanza facile, ma di morire. Passavano tram pieni di volti lividi, impenetrabili, e dei bambini, piccoli uomini neri in tutto quel grigio, che tornavano da scuola sforzandosi anche loro di essere felici. Tutto quello che si vedeva nelle vetrine aveva un aspetto triste, e i manichini di legno o di cera, in pose allucinanti, protendevano le mani troppo rose in gesti di inammissibile resa. Kay non sapeva niente di tutto questo, non sapeva proprio niente. Non sapeva, per esempio, che lui era andato su e giù per un'ora e mezzo nella hall dell'aeroporto, in mezzo ad altri che aspettavano come lui, chi in preda al nervosismo e all'ansia, chi allegro o indifferente o contento di sé, e intanto si domandava se all'ultimo momento ce l'avrebbe fatta. Perché pensava proprio a quel preciso momento, all'istante in cui l'avrebbe rivista. Sarebbe stata ancora la stessa? Sarebbe stata ancora la Kay che lui amava? Ma c'era qualcosa di più sottile, di più profondo. Comb si era ripromesso di guardarla negli occhi da subito, dal primo istante, semplicemente, a lungo, e dirle «È tutto finito, Kay». Sapeva che lei non avrebbe capito. Era quasi un gioco di parole. Finito quel camminare, quell'inseguirsi, quel darsi la caccia. Finito quel rincorrersi l'un l'altro, finito quell'accettare o rifiutare. Finito. Così aveva deciso. E perciò quella giornata era stata così importante e così profondamente angosciosa. Perché poteva darsi, malgrado tutto, che lei non fosse in grado di seguirlo, che non fosse ancora al suo livello, e lui non aveva più tempo di aspettare. Finito, chiuso. Quella parola riassumeva tutto per lui. Gli pareva di aver completato il ciclo, di aver chiuso il cerchio, di essere arrivato là dove il destino voleva condurlo. Là dove, insomma, il destino lo aveva catturato. In quella caffetteria, quando ancora non sapevano niente l'uno dell'altro, benché tutto fosse già stato deciso a loro insaputa, invece di cercare, di brancolare, di irrigidirsi, di ribellarsi, ora lui diceva con serena umiltà e senza vergogna: accetto. Accettava tutto, il loro amore e ciò che da esso poteva venire. Accettava Kay così com'era, com'era stata e come sarebbe stata. Chissà se lei sarebbe riuscita a capire tutto questo quando lo avrebbe visto là, in mezzo a tanta gente, oltre il cancello grigio dell'aeroporto. Ma ecco che si precipitava verso di lui, tutta fremente, e gli tendeva le labbra, senza immaginare che non delle sue labbra lui aveva voglia in quel momento, ed esclamava «Finalmente, François!» E subito dopo, da donna qual era, «Ma sei tutto bagnato!» Si domandava perché lui la fissasse a quel modo, con un'aria da sonnambulo. Perché la trascinasse con sé fendendo la folla e facendosi strada con gesti quasi rabbiosi? Fu sul punto di chiedergli «Non sei contento di vedermi?» Invece disse, pensando alla sua valigia, «Dobbiamo passare alla consegna bagagli, François. Faremo mandare tutto a casa. Ma ho dentro qualcosa che mi può servire?» E lui «Ne farai a meno». Passò uno sportello e lasciò il loro indirizzo. «Era così semplice con un taxi». «Io ti avevo portato un regalino». «Vieni». «Ma certo, François». Nei suoi occhi c'era un misto di timore e di sottomissione. «Ci lasci da qualche parte vicino a Washington Square», ordinò Comba all'autista. Ma non si preoccupava di sapere se avesse mangiato, se fosse stanca, e non aveva neanche notato che sotto la pelliccia portava un vestito nuovo. Lei intrecciò le sue dita a quelle di lui e fu colpita dal fatto che lui rimanesse indifferente, un po' rigido. «François».
«Cosa?»
«Non mi hai ancora dato un vero bacio?» Infatti, non se la sentiva di baciarla lì, in quel momento. Non aveva senso. Tuttavia lo fece, e lei capì che era solo per accontentarla. Ed ebbe paura. «Ascolta, François».
«Sì?»
«Questa notte...» Lui aspettò. Sapeva già cosa avrebbe detto. «Sono stata sul punto di telefonarti una seconda volta. Scusami, forse mi sbaglio, ma ho avuto l'impressione che ci fosse qualcuno con te in camera». Non potevano vedersi in faccia, e questo gli richiamò alla mente l'altra corsa in taxi, quella della sera prima. Rispondimi. Ti giuro che non mi arrabbio, per quanto nella nostra camera. E lui, quasi con durezza. Sì, c'era qualcuno. Lo sapevo. Per questo non ho osato richiamarti. François... No, per carità, niente scenate. Lui era ben al di là di tutto questo, di quella mano che stringeva nervosamente la sua, di quel tirar su col naso, di quelle lacrime che stavano per sgorgare. Non vedeva l'ora di arrivare. Era un po' come quando uno sogna di camminare lungo una strada e crede continuamente di essere giunto alla meta, invece c'è sempre un'ultima salita da superare. Ce l'avrebbe fatta? Lei doveva tacere. Qualcuno avrebbe dovuto dirle di tacere, ma non poteva essere lui. Lei era arrivata e credeva che questo bastasse, mentre lui, durante la sua assenza, aveva compiuto un lungo tragitto. «L'hai fatto davvero, François?» balbettò Kay. «Sì, con cattiveria. Glielo disse con cattiveria, perché non poteva perdonarle di non saper aspettare, aspettare il momento meraviglioso che lui le aveva preparato. Non avrei mai creduto di poter essere ancora gelosa. Non ne ho il diritto, lo so, ma...» Lui intanto aveva intravisto le luci della caffetteria dove si erano incontrati la prima volta e ordinò all'autista di fermarsi. Un'accoglienza davvero strana per un simile ritorno. Combe sapeva che lei era delusa, che stava quasi per piangere, ma non avrebbe mai potuto agire diversamente e le ripeté: «Vieni». Lei lo seguì, docile, inquieta, angosciata da quel suo nuovo modo di fare che ai suoi occhi rappresentava un mistero. «Mangeremo qualcosa e poi andremo a casa», aggiunse lui. E quando entrò nel locale pieno di luce, con quell'impermeabile tutto bagnato, il cappello inzuppato di pioggia e la pipa che aveva acceso per la prima volta mentre erano in taxi, aveva quasi l'aria di un avventuriero. Ordinò delle uova al bacon anche per lei, senza chiedere il suo parere, e prima ancora che lei tirasse fuori dalla borsa il portasigarette, si fece dare un pacchetto della sua marca preferita e gliene tese una. Forse Kay cominciava a capire che lui non poteva ancora dire niente.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.